partire da oggi pubblicheremo sulla pagina Facebook Il Codice della Vendetta alcuni cartoons per comprendere meglio, diciamo così, le domande importanti sull'omicidio di Giogoli. Il primo schema raffigura l'interno del furgone Volkswagen, con quindi questo materasso, le posizioni dei corpi di Rusch e Meyer e anche le traiettorie dei diversi colpi di arma da fuoco. Allora, vedete, Rusch è quello con i capelli lunghi e biondi che alcuni testimoni dicono che sembrava una donna. Altri testimoni invece dicono che, nonostante avesse i capelli lunghi e una fisionomia esile, da un po' effeminata, aveva il pizzetto. Vabbè, insomma, questi sono dettagli minori, però all'epoca ovviamente ci fu molto seguito su questa polemica, perché subito, no, tutti i giornalisti, investigatori, giudici, tutti subito, appena trovano i corpi di questi due tedeschi, dicono: ah, il mostro ha fatto un errore, no? Il mostro ha fatto un errore, ha ucciso due maschi, perché ha scambiato uno dei due per una donna. Oltretutto, il furgone viene trovato con, sembrerebbe, anche se appunto è difficile poi stabilire, però già alcuni testimoni che l'avevano visto prima che arrivassero gli inquirenti sostengono che lo sportello posteriore, diciamo così, posteriore destro del furgone fosse comunque aperto. Sicuramente quando arrivano gli inquirenti, 24 ore dopo più o meno, 20 ore dopo, diciamo, che il delitto è stato commesso, stando poi alla perizia dell'autopsia, questi erano lì probabilmente dalla sera prima, no? La macchina viene trovata verso le 8 di sera, questo furgone in via dei Giogoli. E la portiera quindi destra forse era aperta quando i primi testimoni arrivano. Quel che è certo sono i colpi, quindi veramente poco è certo qui, ma i colpi, quindi alcuni, come vedete, quello sulla coscia di Rusch è anche, era un colpo di striscio, quindi la direzione è ignota, io lì ho messo una freccia così, però. Quindi le uniche robe che possiamo sapere per certo sono le direzioni dei colpi nei corpi dei ragazzi, il fatto che erano entrambi su questo materasso, no? E che c'erano due bossoli, che qui sono rappresentati da delle stelline verdi, nella parte anteriore del vano del camioncino. Poi un'altra cosa chiara è il numero dei proiettili che vengono repertati, e sono 7. Ce ne sono 3 nel corpo di Meyer, 2, anche se sono frammentati, nel corpo di Rusch. E poi viene trovato fondamentalmente quasi un intero proiettile più un altro frammento all'interno del vano, però vengono non vengono fotografati nelle posizioni originali, e non viene neanche segnato in quale punto dell'abitacolo, no? Se davanti, se dietro. Comunque, vabbè, io qua ho messo un punto di domanda. Poi l'altra cosa che è chiara, anche se appunto lascia in realtà sgomenti, sono i fori sulla superficie, diciamo così, del van, che sono 3 sulla sinistra sicuramente, no? Uno nella finestra centrale, che era possibile vedere attraverso, uno nella finestra opacizzata più posteriore, che si poteva vedere forse solo qualche centimetro in alto, tutto il resto era invisibile da lì, e addirittura uno poi nella fiancata dell'auto, in posizione ancora posteriore. E le altezze da terra sono state poi misurate dopo che la macchina è stata spostata, ma più o meno le condizioni di salita e discesa erano analoghe, e sono segnate lì, no? Quindi 1,37 metri per i due più laterali, 1,40 per quello centrale. Poi c'è un altro foro adesso a destra, nella parte destra del van, sempre sulla finestra opacizzata a 1,40, e poi la finestra media, mediana. Quel vetro lì l'hanno fotografato, ma poi è crollato, e si è sbriciolato mentre trasportavano la macchina. Ora, perché questo non fa senso? Perché ci sono due colpi nei ragazzi che sono mortali. Uno che prende il Meyer sul fianco destro e gli trapassa il cuore, no? Quindi obliquo dal basso verso l'alto, mortale. E uno nel Rouge che è invece dalla sinistra verso destra, sotto lo zigomo entra e gli spappola il cervelletto, quindi super mortale. Quindi questi due sono due colpi mortali, ok? E dei cinque minimo, no? Colpi che vengono sparati attraverso il van, almeno tre sono stati sparati o tramite una finestra opacizzata, o addirittura tramite la lamiera dell'auto, ragazzi. C'è una connessione, secondo me, con quello dell'82. Vedo delle similarità, no? Questa roba del fatto di scegliere un posto dove ci sono tanti testimoni. E anche qui, questa roba del fatto che ci sono due colpi molto precisi, puliti, mortali, e lui però fondamentalmente vuol far credere di aver sparato attraverso la lamiera. Quindi dai ragazzi, me lo abbonate che questo è uno dei più difficili. È un casino, no? Quali colpi sono stati sparati attraverso il van? E quali invece, presumibilmente, dallo sportello centrale di destra che era aperto? È un bel casino, ragazzi, un bel casino. Boh, si accettano suggerimenti, idee, riflessioni di qualunque natura qua, ragazzi, perché io mi ci sto scervellando da diverse settimane, ma devo dire che in questo caso mi trovo un po', come dire, non riesco a figurarmela, non riesco a capire perché l'abbia fatto, perché. Cioè, vabbè, anche nell'altro caso dell'82, perché uno doveva salire e fare in retromarcia quel pezzo, no? E qui è lo stesso, perché perdere tempo a sparare questi colpi attraverso il furgone se chiaramente, no, quei colpi lì che sono mortali devono essere stati sparati, presumibilmente, no? Almeno quelli nel corpo del tipo che è messo supino, quelli, oddio, non si sa, però un colpo sotto lo zigomo, no? Cioè, suggerisce che ci fosse almeno una visione, no? E se questo era appoggiato nel modo in cui vi ho mandato, cioè la parte posteriore sinistra dell'auto che era completamente cieca, perché anche sul fondo del van non c'erano vetri, non si poteva vedere da lì. C'è poi un altro dettaglio, che è il fatto che vicino al tubo di scappamento, che stava nella parte posteriore sinistra del van, trovano anche una macchiolina lì vicino per terra, trovano una macchiolina di sostanza probabilmente ematica, ovviamente nessuno testò, no? Ma quindi c'era l'idea che fosse il sangue del ragazzo che era stato colpito alla testa, che aveva la testa appoggiata, no, contro quella parte lì, all'interno del van, e quindi anche qui un interstizio che avrebbe potuto permettere la formazione di questa gora o cora, come cazzo la chiamano. Oltretutto, cioè anche in questo caso sembra chiaramente una cosa compiuta da una persona sola. Sembra compiuta da una persona sola, no? Che però sta cercando di Non so che cosa sta cercando qua, perché da un certo punto di vista il fatto di lasciare questi colpi, tutti più o meno alla stessa altezza, no? Vuol dire, come poi è stato anche detto nella perizia de Fazio, per esempio, che lo sparatore, no, stava tenendo il braccio sempre nella stessa posizione, quindi in una posizione molto naturale, e semplicemente muovendo da destra a sinistra, da sinistra a destra, indifferente, lasciare, no? Questi colpi, quindi in una sequenza si pensa molto ravvicinata, no? Per cui ovviamente insomma questo suggerirebbe quindi che la persona in questione, visto che questi fori erano spanometricamente, diciamo così, o neanche più di tanto spanometricamente perché li hanno misurati proprio col metro, ma approssimativamente comunque perché avevano spostato il furgone rispetto al terreno originale, anche se era, come si vede dalle foto, assolutamente piano, suggerirebbero quindi 1,40, no? Suggerirebbero una persona di altezza assolutamente standard, tenendo conto che siamo in Italia. Cioè, visto che l'altezza della spalla ha un rapporto rispetto all'altezza del corpo che è fisso, no? Ed è un numero, suggerirebbe una persona fra il 1,65 e il 1,70 m, quindi proprio, cioè, nel senso, il vertice della gaussiana per quanto riguarda l'Italia dell'altezza. Quindi non è che sia un indizio così, no? Che gli inquirenti avrebbero potuto, wow! Non è come dire sono alto 2,50 m, no? Che ce n'è uno forse in tutta Europa. No? Eppure, visto che i corpi dei due ragazzi erano, diciamo, un po' al di sotto della linea degli spari, no? Perché loro erano distesi, apparentemente, su un materassino che stava un po' al di sotto, no? Della linea, per esempio, dei vetri. E quindi, a maggior ragione al di sotto della linea degli spari, che è a livello più o meno di metà, se non della parte superiore dei vetri. Quindi ovviamente chi sparava di lì per beccarli, no? Oltretutto contando anche che non avevo una visibilità eccezionale, no? Di notte, sì, probabilmente questi avevano la luce dentro accesa, se la radio era accesa, no? Però comunque i vetri dietro, la parte dietro era completamente opacizzata, solo la parte, diciamo, centrale del vano, della parte posteriore dell'abitacolo era visibile attraverso queste porte laterali, no?